lavoro comunque in internet, lavoro nell'ambito del web. Ho però un passato come pubblicitaria, lavoravo come copywriter in un'agenzia di pubblicità. Poi ho lasciato la metropoli e mi sono trasferita nel verde della collina a fare foto, a fare siti, a fare figli, ad allevare cani, tutte cose più bucoliche.
E farsi 6 ore e mezzo di treno per raggiungerci da Iesi a venire qui. Credo che questo si meriti un applauso.
Grazie.
Approfitto, approfitto dell'applauso, dell'interruzione dell'applauso, per segnalare al pubblico presente che questo è il monitor, ma naturalmente in mezzo a voi c'è anche una console, cioè in mezzo a voi ci sono anche molti altri bloggers che speriamo poi nella seconda parte del nostro incontro di coinvolgere. Prego, signorina Silvani.
Ho letto il terrore negli occhi, cioè, ho visto più flap flap dei miei. Poi abbiamo il dottor Zu.
Ciao.
Dottor Zu, che si chiama Giulio Pianese, e che è Giulio.
Che è un blogger da quasi 2 anni, e ho diverse pagine in rete. Ho preso questa malattia nel luglio del 2002 per caso, perché io faccio il traduttore, in una mailing list di traduttori avevo visto questa parola strana, blog, sono andato a esplorare, ho provato a aprirne uno senza sapere cosa fosse, infatti la mia prima frase fu: d'ora in poi, ogni volta che mi scapperà da scrivere in pubblico, potrò farlo senza che accorra un vigile pronto a multarmi. Questa è stata un po' la filosofia, la spontaneità di scrivere ogni giorno qualcosa, di occuparmi ogni giorno un po' di me, come credo sia per quasi tutti i blogger. Naturalmente qualsiasi definizione di blog non può coprire tutto, perché il blog in fondo è lo strumento, così come non possiamo dare una definizione di tutto ciò che viene scritto sui libri attraverso lo strumento cartaceo, cioè parlando della carta che li compone o dell'inchiostro che li contrassegna. Allo stesso modo non possiamo dire cosa sia un blog semplicemente parlando dello strumento, c'è di tutto, ci sono blog personali, blog che parlano di hobby particolari, blog squisitamente tecnici, e chiaramente ognuno può parlare più facilmente dei propri. Io nella vita faccio il traduttore, veramente vorrei fare il fancazzista, però non è possibile, e allora mi ritaglio i momenti come blogger.
Poi lui mi interrompe.
Scusate, le signore e i signori del pubblico che non hanno informazioni come me, non si spaventino, stiamo costruendo questa serata come una sorta di detective story alla Agatha Christie. Fate conto che questa sia la villa dove prima si presentano tutti i possibili assassini e poi dopo si andrà a cercare il colpevole, quindi vi spiegheranno, ci spiegheranno anche che cos'è un blog e chi sono i bloggers. Siamo soltanto in fase di presentazione. Prego, signorina.
Poi la signorina Silvani per un attimo va via e si presenta Placida Signora, che è Niti Vigliero, una scrittrice giornalista che da 2 anni frequenta il mondo del blog, per un anno ha avuto il coraggio di fare la commentatrice come signorina Silvani, e quest'anno, 3 mesi fa, ha aperto un blog che è una forma di rivista. Ritorno come signorina Silvani per presentare il mio amatissimo, adoratissimo capo, che è il dottor F. di Herzog. Prego.
Volevo solo dire e tranquillizzare il pubblico, perché mi sembra di assistere a una dimostrazione delle pentole, sapete, quelle dei viaggi alla fine. Alla fine non si vende niente, per cui rilassatevi, non c'è problema, non mettete mani al portafoglio. So che questo è particolarmente importante. Non dimostrerò quindi il mio blog, non ve lo venderò. Dirò solo più in generale che il blog, secondo me, è qualcosa che non si dice ma si fa, e quindi coerentemente con questa impostazione rifiuterò di rispondere a qualunque domanda mi verrà posta su questo palco. Cercherò di rappresentare l'anima un po' cattiva del blog. Tutto ciò che potete estorcermi è che il blog è un po', se internet è la finestra sul mondo, il blog è la possibilità di aprire questa finestra e di proporre qualcosa a chi ci sta ascoltando.
Se ho chiesto alla signorina Silvani di fare le presentazioni e perché mi sembra che sia il suo compito. Laureata in psicologia sociale, scienze delle comunicazioni, gestione aziendale, storia, filosofia, letteratura italiana, ha dei masters in bon ton, classe, ars amatoria e cordon bleu, e ha rinunciato alla sua vita privata per dedicarsi anima e corpo, appunto, come alla professione di segretaria privata del dottor F. E qui la stiamo utilizzando come segretaria pubblica, sì, se può andare la...
Non pagata, naturalmente.
E qui entriamo subito nel vivo. Finite le presentazioni, per favore, ci spiegate che cos'è un blog e chi sono i bloggers. L'unica cosa che io so, la derivo dai miei studi anglistici, è che blog viene dal B terminale di web, la rete, e log. Log, come voi sapete, è il giornale di bordo delle navi, quindi siamo in pieno clima verniano, in piena navigazione e al tempo stesso in pieno diario di bordo. Ma questo è tutto quello che forse non solo io sappiamo. Chi ci spiegherà che cos'è o che cosa non è un blog?
Partendo dalla parola web, mi scuso per chi già conosce tutta la tiritera, però qui dobbiamo parlare anche a chi non ha per niente un'idea di cosa siano queste strane pagine che vengono aggiornate tutti i giorni da questi maniaci di internet. Partendo dalla parola, come ha detto il nostro Mr. Fogg, il diario di navigazione, chiaramente una navigazione virtuale, inizialmente era la segnalazione dei siti visitati, di pagine consigliabili, siti utili e cose di questo genere. Quindi era a deriva al termine inglese weblog. Attualmente la maggior parte dei blog, se dovessimo essere fiscali, sarebbero più che altro dei web journal, cioè dei diari telematici, anziché dei diari di navigazione vera e propria, perché spesso appunto su questi blog si scrivono cose che non hanno a che vedere strettamente con la navigazione su internet. Sono in sostanza delle finestre aperte agli altri tramite il mezzo della scrittura. In questo senso ha una certa logica che ci abbiano chiamati stasera, perché quello che usiamo è uno strumento comodo, semplice e gratuito di pubblicare i nostri pensieri o quello che ci va, per una cerchia di lettori che, se numericamente rispetto alla grande editoria è sicuramente ristretta, però va considerato che è una cerchia di lettori molto attiva, perché spesso formata per la maggior parte da altri blogger che a loro volta scrivono altre pagine, commentano ciò che leggono, per cui da una scrittura che è personale, magari una scrittura quotidiana che ci obbliga a confrontarci con noi stessi di giorno in giorno, si crea poi già una rete di relazioni fatta di letture, di rimandi, i cosiddetti link, sono dei collegamenti che vanno da una pagina all'altra, spesso a mo' di consiglio, ho letto questo, vattelo a leggere anche tu, oppure come commento, Tizio ha scritto questo, Fraps è là, ha scritto una cosa l'altro giorno che mi ha colpito.
Fraps è il nome di un blogger, ecco, perché di solito sembrano rumori o cose strane, sono i nom de plume, chiamiamoli così, gli pseudonimi, i nick in linguaggio che abbiamo noi blogger.
A proposito di nick, mi hanno chiesto oggi di parlare un po' della differenza tra persona e personaggio. Oggi l'albergo è stato prenotato a nome Zu e Buba. Quando abbiamo presentato i documenti non ci riconosceva.
Volevo aggiungere, se possibile, una cosa a quello che ha detto Giulio. Nel diario di bordo delle navi si scriveva anche quello che succedeva sulle navi, quindi anche i litigi che potevano esserci, i problemi, le curiosità, gli aneddoti, degli accadimenti. E quindi la navigazione nel web in fondo è proprio una navigazione in un oceano deciso. Io alle persone che come me non capiscono un accidente assoluto di computer dal punto di vista tecnico, né di web. Amo sempre dire che i siti dove noi apriamo i nostri blog, come possono essere Splinter per noi o Blogspot o altri, sono per me come dei villaggi delle città, dove ci sono dei palazzi e dentro ogni palazzo c'è un appartamento. Il blog è casa nostra, la casa che noi scegliamo, che arrediamo, dove decidiamo di ricevere gli amici, a una porta sempre aperta, dove chiunque può venire, può fermarsi, e nello stesso tempo abbiamo il ricordo di quello che erano i vecchi salotti, i giorni di visita, quando non c'erano i telefoni, quando era difficile comunicare o vedersi, si usciva di casa e si andava a trovare le altre persone. Se non si trovavano, si lasciava il biglietto da visita, ma anche quando si trovavano, perché la padrona di casa si ricordasse chi era venuto. Noi in fondo facciamo la stessa cosa. Io vado a trovare Giulio e lascio il mio biglietto da visita con la mia firma e il mio indirizzo, Giulio mi clicca e torna a trovarmi, viene Buba, ed è in questo modo che nascono poi, una domanda che ci fanno spesso, come fate a incontrarvi, a conoscervi, è semplicemente tramite le visite che sono fatte nei commenti. Una cosa che sempre per quelli che non sanno che cos'è un blog e non l'hanno neanche visto, come il nostro Mr. Fogg, che l'ha visto ieri sera, credo per la prima volta in vita sua, è un sito come quelli fissi che voi conoscete, sui quali invece può scrivere anche una persona come me, che non è assolutamente capace a entrare nel suo sito fisso, perché bisogna conoscere un linguaggio particolare, invece è di una semplicità estrema, è proprio come scrivere semplicemente. E nello stesso tempo l'avere la possibilità che tutto quello che io scrivo è immediatamente, se si vuole, commentato da chi mi legge. E in questo modo che ci si conosce poi tra di noi. Ecco. Questo detto in maniera molto elementare, che il famoso guru Granieri sverrebbe a sentirlo dire, ma è così, insomma, proprio come spiegazione semplice, elementare, che spero che sia stata chiara.
Quindi vedete che cominciamo un poco a entrare nel cuore del problema. Stanno emergendo dei livelli di approccio che cercheremo di sondare variamente. C'è anzitutto, come dire, un problema tecnologico. Esistono Come si costruisce un blog? Quali conoscenze tecnologiche in senso stretto bisogna avere per poter costruire un blog o per poterselo, come dire, arredare così come si arreda una casa? C'è un problema, come dire, squisitamente pratico, comunicativo. Come si comunica, come si dialoga, come si entra e si esce da queste case? C'è un problema artistico che Buba ha accennato, cioè ci sono poi vari tipi di blogs, ci sono blogs narrativi, blogs artistici, blog letterari, blogs fotografici, fotoblogs, eccetera, eccetera. E poi naturalmente, non dimentichiamolo, ci sarà, e vorrei che ne parlassimo anche questa sera, tutta una categoria di problemi che hanno a che fare con la sfera esistenzial-sociale. Cioè, siamo nella pura virtualità o dietro questa virtualità, dietro lo schermo del monitor, ci sono poi delle persone che fisicamente buttano nei blogs se stesse, ma poi se ne tolgono e hanno una vita al di fuori dei blogs, cioè i personaggi dei blogs e le persone dei blogs si incontrano nella vita reale, socializzano tra di loro. Il creare un blog nasce da un bisogno di solitudine o da un bisogno di comunicazione? C'è tutta una serie di problemi. Io direi, sgombriamo subito il terreno proprio dall'aspetto tecnologico e pratico. Chi vuol rispondere a questa domanda? Cioè, che conoscenze tecnologiche sono necessarie per aprire un blog? Che conoscenze tecnologiche sono necessarie per arredare questo blog? E poi invece sul piano pratico, come si lavora lì sopra?
Allora, tecnicamente, come accennava Miti, esistono delle piattaforme, ovvero dei siti, dei portali, chiamiamoli, come se fosse Virgilio, Catalog, questi siti grossi, che raccolgono tutti i blog, ovvero tu vai lì, Con pochi click ti scegli il nome del tuo blog, perché ovviamente ognuno è contrassegnato da un suo nome, ad esempio Herzog.splinder, perché lui sta su splinder.it, Giulio sta su blogspot.zoo. Quindi la piattaforma facilita a chi, come diceva Metti, non conosce nulla di HTML, di linguaggio di programmazione, facilita l'accesso al web. Io entro lì, mi registro, scelgo il mio nome, scelgo il mio titolo, il mio nickname, ovvero il mio pseudonimo, e in pochi minuti ho a disposizione un sito web. In sostanza è un sito web dove io pubblico o testi o foto o entrambi. E la cosa innovativa, la cosa bella rispetto al sito web è che è immediatamente online, quindi fruibile da tutti. Cioè, come io finisco di scrivere nel mio pannello di controllo, schiaccio click e quello va online. Questo per quanto riguarda queste piattaforme. Invece chi ha conoscenze più approfondite può aprirsi un suo sito vero e proprio, insomma, aggiorna lui ogni giorno con la programmazione, però è una cosa, diciamo, meno comune e anche più costosa, perché le piattaforme sono gratuite, mentre registrarsi il proprio dominio ha un costo di manutenzione, eccetera, eccetera. Quindi questo brevemente penso sia.
Sì, quindi iniziare è facile, smettere è difficile, quasi impossibile, specialmente quando poi, oltre alle conoscenze che vengono chiamate virtuali, ma io direi semplicemente conoscenze telematiche, perché se io scrivo a una persona e quella mi risponde, non è un robot che mi risponde in automatico, io non la considero una conoscenza virtuale, è semplicemente una persona lontana. Se io scrivo a un'amica che sta in Spagna, che io le scriva per lettera, su carta o via email, cambiano solamente poi i tempi di risposta, ma di là c'è comunque una persona, giusto? Solo che quando si parla di internet si pensa subito al virtuale. In realtà siamo, come vedete, persone in carne e ossa. E, oltretutto, spesso, parlo per esperienza personale ma anche per osservazione di quello che è successo anche ad altri, spesso poi ci si incontra dal vivo, diciamo. E così si creano delle reti relazionali non solo basate sulla comunicazione scritta, ma anche sul rapporto personale. Questo succede normalmente per qualsiasi circolo che abbia una sorta di interesse comune, che ne so, quelli che guidano la moto Guzzi magari fanno il raduno annuale. Quelli che scrivono su internet non possono fare un raduno annuale perché siamo disseminati ovunque, però localmente si creano dei punti di aggregazione. Non solo ci si trova magari a una cena, a un aperitivo, una pizza, ma ho notato con piacere anche di partecipazione diretta che si crea anche una spinta propulsiva, cioè la voglia, dalla voglia di scrivere si passa alla voglia di fare. Per cui, per esempio, a Milano abbiamo organizzato una sorta di gara di scrittura che prima è andata online, in rete, e poi è stata fatta anche dal vivo, e che si chiamava scherzosamente Blog Rodeo. Veniva dato un tema e le persone che accedevano al sito avevano un'ora di tempo per scrivere qualsiasi cosa inerente a quel tema. Poteva essere un tema umoristico o più intimista o scherzoso, insomma ci sono stati vari livelli e tipologie di scrittura, però c'è stata sempre una partecipazione attiva, soddisfacente e direi anche interessante guardando i risultati. La stessa cosa poi si è svolta dal vivo, in modo un po' più difficile perché quella volta dovevano scrivere a squadre e avevano solamente un quarto d'ora di tempo, e tra i vincitori c'è il nostro F, che faceva parte della squadra che ha vinto l'edizione dal vivo del Blog Rodeo che si è tenuta il 21 maggio. E questa cosa ha suscitato l'interesse anche della stampa, di qualche televisione, però non è stata fatta per quello, non è stata fatta per una visibilità, è stata fatta per il divertimento di farla, da gente che si è prodigata gratuitamente, che si è trovata per organizzare, che si è trovata poi per realizzare la serata, e questo è un altro esempio di propulsione che trova una, una sua realizzazione appunto al di fuori della virtualità. Quindi non parliamo di virtuale ma di telematico.
Una postilla, si diceva prima perché si scrive per solitudine, per bisogno di comunicare. Allora io ho una urgenza.
Era
adesso.
Naturalmente una domanda, non era un'affermazione.
Esatto, questa domanda mi stimola un'urgenza, che è quella di dire una buona parola nei confronti dei blog, di spezzare una lancia a loro favore. I blogger andrebbero tutti quanti fustigati. Sono una vil grazia dannata, diciamolo francamente, perché commettono quello che è forse il peccato più grave, quello di tracotanza. Si scrive sul blog, le motivazioni possono essere molteplici, vere e false, ma perché? Perché sul blog e non, ad esempio, sulla carta con cui prima si è avvoltolata la mortadella, un po' perché la carta è oleosa, ma soprattutto perché sul blog si viene letti. Quindi c'è la presunzione che a qualcuno possa minimamente interessare quello che si scrive, e questa è una cosa gravissima. Fate attenzione perché non sono persone normali e si nascondono anche tra di voi. Il blog è un vizio che non viene confessato volentieri facilmente, per cui nelle vostre famiglie è possibile che ci siano dei blogger sotto mentite spoglie, magari uno zio ottantenne che sembra moribondo ma in realtà si chiude nella sua stanzetta e compulsivamente digita sul computer. Li riconoscete abbastanza bene perché soprattutto nelle notti di luna piena assumono un atteggiamento un po' particolare, si ingobbiscono, hanno le mani a martello, la posizione quella della tastiera, gli occhi iniettati di sangue e vanno in giro dicendo permalink, permalink, che sono i collegamenti virtuali ai pezzi sui vari blog. Io lo dico, mi sento di dirlo perché oggi forse è una notte di luna piena.
Sì, questa notte è proprio la notte di luna piena.
Ecco, quindi quando tornate a casa fate attenzione, mariti, mogli, figli, perché insomma oggi ci siete e domani no. Non che con questa voglio preoccuparvi, ma...
Quindi l'impressione che se ne ricava, state attenti, perché probabilmente Romero per la notte dei morti viventi si è ispirata ai bloggers. Ma al di là dello scherzo, stanno venendo fuori, ve ne renderete conto, alcuni problemi seri, alcuni problemi importanti. Sono scappate delle parole, o forse non sono scappate, forse sono cadute a proposito. È scappata la parola pubblicare, è scappata o comunque è uscita la parola per farsi leggere, no? In tempo reale. Cioè, ci troviamo, a volte io ho l'impressione che siamo un poco di fronte a una versione moderna di quanto accadeva negli anni 60, allorché Jack Kerouac con On the Road, sulla strada, era praticamente il più famoso narratore giovane americano prima ancora che avesse pubblicato il libro, perché il libro circolava in quello che era il blog di allora, cioè il manoscritto cartaceo. No? E allora... Quindi ci troviamo di fronte a quello che è il rapporto tra fine e mezzo. Cioè, il blog è un fine in se stesso o uno strumento per qualcos'altro? Il discorso diventa interessante perché da profano, quello che a me viene immediatamente in mente come termine di riferimento è tutto il mondo che gravita intorno allo hip-hop, per intenderci. Cioè, nello hip-hop noi abbiamo i murales, abbiamo i DJs creativi che graffiano i dischi, li rallentano, li strusciano, abbiamo il rap, abbiamo la breakdance, eccetera, eccetera. Cioè tutte scritture dell'immediato che sono nuovi linguaggi e nuovi non soltanto modi di comunicare, ma modi di creare. Allora, su questo rapporto tra fine e mezzo, tra comunicazione e creazione, tra uso strumentale del blog per pubblicare, eccetera, eccetera, vorrei sentire un po' le vostre opinioni.
Io credo sì, che ci sia effettivamente, come ha detto lui, con il suo solito modo gentile e affettuoso che conosciamo tutti noi colleghi, e c'è questo desiderio di visibilità. È ovvio, per me è il mio mestiere farmi leggere, quindi da parte mia farmi leggere su un articolo di giornale, farmi leggere su un libro, farmi leggere su un blog... Non cambia molto, devo dire, dalla mia parte di vista, e per me è un qualche cosa di naturale, diciamo di professionale. E per gli altri credo che praticamente sia la stessa cosa, non scrivono libri, non scrivono perché fanno altri mestieri, e non pubblicano articoli perché fanno altri mestieri invece che il giornalista o lo scrittore, ma hanno la capacità di scrivere dei racconti, dei brani, degli articoli, tutto quello che può essere anche letteratura, perché ci sono dei blog che hanno veramente delle altezze e lo dico anche come critica letteraria, non perché gli voglio bene, che sono estremamente alte. Lo stesso blog di Buba, che è formato da una fotografia e da una frase, una strofa, io me lo vedo benissimo impaginato a libro, capisci, di quelli a strenna di Natale bellissimi da dare, da leggere, da rileggere, da riflettere. E questo è lo stesso quello che può scrivere Giulio, che ogni tanto ha anche lui dei picchi, diciamo, di poesia, o Flaviano quando ha scritto il Tekur, non so se ve lo ricordate, e sto parlando ai blogger, è riuscito a scrivere un racconto giallo bellissimo, e la cui trama era: qualcuno sta uccidendo i più famosi blogger d'Italia, ed era fatto in una maniera ma veramente incredibile. E quello che io da professionista ho sempre invidiato, ammetto, a loro e a moltissimi di loro, è la capacità e l'immediatezza e la velocità con cui creano. Uno scrittore pensa, ripensa, ripensa, no? Ci sono queste cose. Loro riescono a fare dei camei, ovviamente non fanno un romanzo o un racconto lunghissimo, perché in 10 minuti di tempo. Però veramente, essendo anche un ex insegnante, io avrei voluto avere in classe dei ragazzi in grado di farmi dei temi in un'ora, come loro riescono a scrivere.
Grazie ai ragazzi, perché insomma, questo ci consola abbastanza.
Rispetto a me siete tutti dei ragazzi, ve lo dico proprio chiaramente.
Sentiamo per... prego. La velocità mi fa venire in mente un'altra iniziativa che abbiamo fatto di recente, che abbiamo realizzato di recente. L'abbiamo chiamata La Pazziata. Era partita dall'idea di leggere pubblicamente dei brani tratti da blog, cosa che è già stata fatta in diverse occasioni, perché sono usciti dei libri, uno in particolare Blog Out, che raccoglieva dei brani dei blogger storici. Mi fa ridere dire storici quando si tratta solamente di 2 o 3 anni, però di fatto è una realtà talmente nuova e talmente veloce nella sua evoluzione che 2 o 3 anni sono tantissimi. Da questa idea della lettura pubblica di brani tratti da blog, ben presto si è evoluta un'altra idea, quella di creare una specie di copione in cui personaggi diversi, o meglio, persone che eravamo noi, interpretavano ciascuno un tipo umano, un personaggio. Dato che non siamo attori professionisti, ci siamo scritti dei monologhi in cui rispecchiassimo un po' delle nostre caratteristiche, chiaramente viste magari in modo comico, comunque presentabile in modo accattivante. E, per esempio, io ho fatto il ritardatario perché, ahimè, lo sono da sempre. Oggi però mi sono impegnato, sono venuto in orario e ha fatto il ritardo il treno, quindi quando il destino è scritto lassù è così. E così altri miei compagni in questa piccola avventura hanno ciascuno interpretato un tipo umano. Abbiamo legato queste parti con dei pezzi di dialogo e le abbiamo alternate a dei brani tratti da altri blog, selezionati proprio per il tipo di argomento che ci serviva, e infatti siamo andati a pescare dei blogger quasi sconosciuti rispetto a quelli più frequentati, proprio perché abbiamo scelto in base al testo e non al nome di chi scriveva. E anche questo è un punto da tenere in considerazione quando si parla di blog: spesso non è il nome che conta, ma è quello che è scritto, e non sempre è così nell'editoria, mi pare. Comunque abbiamo creato questa specie di copione e siamo andati a recitarlo. Qui ci vogliono delle virgolette grossissime perché appunto non siamo attori, però siamo andati a recitarlo in un bar nel quale erano presenti degli avventori ignari della cosa, e solamente eravamo d'accordo col gestore del bar, e ci siamo presentati, abbiamo fatto questa pazziata, è stata divertente, è stata ben accolta e penso che la riproporremo in giro. Mi sono collegato,
molto attenti,
mi sono collegato al discorso sulla velocità, perché quando abbiamo avuto l'idea iniziale, a quando siamo usciti in strada, in quel caso nel bar, a rappresentarla, sono passate 6 settimane, cioè dall'inizio di aprile, noi il 14 maggio abbiamo realizzato la pazziata. Quindi direi che è una cosa abbastanza veloce, no?
Certo. Sì, Qui io vorrei chiedere adesso, dunque no, come vedete siamo di fronte a un fenomeno che va preso con assoluta serietà. Per fare un brevissimo riferimento autobiografico, la prima volta che io ho sentito parlare di blogs e di bloggers è stato durante nei primi mesi della guerra dell'Iraq, perché molti soldati delle truppe americane e inglesi hanno aperto dei blogs incrociati anche lì, dove partivano le vere storie di quanto stava di fatto accadendo. La storia non raccontata, non le immagini molto virtuali che la televisione ci trasmette. Quindi è un fenomeno da prendersi con grossa attenzione, con grosso interesse, perché investe proprio i modi della cultura contemporanea e i modi della comunicazione contemporanea. Ma su questo giocano molto anche, possono giocare molto anche le immagini. Abbiamo lasciato in sospeso il problema dei fotoblogs, sì, che io chiederei adesso a Buba di spiegarci e di illustrarli con il lavoro che lei stessa fa.
Sì, dunque, fotoblog, come dicevo prima, sono l'equivalente dei blog raccontati non con le parole o non solo con le parole, ma con le immagini. Spesso si tratta di fotografi professionisti, ma molto più spesso non di fotografi professionisti, come nel mio caso, anche perché con l'era della macchina digitale, dello scanner, chiunque di noi può fare una foto di ottimo livello e in 5 minuti, veramente 5 minuti, metterla su un sito. Infatti non è difficile andare in giro adesso e vedere gente con le macchinette digitali, col videotelefonino, che fa foto. Si sta diffondendo molto. Quello che io trovo rispetto ai differente rispetto ai blog tradizionali di parole è che i fotoblog hanno quasi sempre un progetto, ovvero c'è chi fotografa solo paesaggi industriali, per dire, chi fotografa ogni giorno il piatto di pasta che mangia, chi fotografa se stesso ogni giorno. C'è un ragazzo americano che già da parecchio tempo, da 3 o 4 anni credo, considerando che la rete è giovane, ogni giorno lui si fotografa, quindi è buffo vedere lui con i capelli corti, poi piano piano gli crescono i capelli, dopo 2 mesi se li ritaglia.
Fa crescere la barba, poi si taglia la barba.
Ci sono dei progetti personali molto particolari e che magari non sono anche così comprensibili da tutti. Ci sono progetti umanitari, ci sono i fotoreporter che mettono online, come dicevamo, foto di denuncia quasi. Cos'altro aggiungere?
C'era la famiglia del 6 giugno.
La famiglia, quelli che mettevano una foto ogni anno mettevano la foto della famiglia, la fototessera. E ad esempio tempo fa vedevo un fotoblog molto bello di un altro ragazzo americano, e non a caso parliamo sempre di Stati Uniti, perché il blog nasce negli Stati Uniti, è un'altra delle mode che abbiamo importato.
Mi sembra intorno al 1997-98.
Sì, no? Sì, forse sì. E questo ragazzo gira per le città americane, fotografa barboni, gente che vive ai margini della strada, fa delle foto meravigliose. E porta le testimonianze di persone che altrimenti non esisterebbero al mondo se non fosse per quella foto. E in questo senso, appunto, io trovo sia i blog che i fotoblog uno strumento molto democratico, perché danno la possibilità a tutti, anche a chi non ha i mezzi, ha le capacità ma non ha i mezzi, o anche non ha le capacità ma lo vuol fare, a tutti di farsi leggere, a tutti di farsi vedere, e a tutti di avere la possibilità di dire qualcosa agli altri. Ad esempio io col mio fotoblog, il mio progettino, è nato appunto questa idea della foto, ma sempre accompagnata da una frase, io non metto mai solo foto. L'idea vorrebbe essere quella di catturare, immortalare, fermare nel tempo il pensiero che io ho in quel momento guardando quell'immagine, quando scatto la foto, o al massimo il pensiero che ho più tardi quando la riguardo.
Che era lo statuto della stampa gozzaniano.
Sì,
Gozzano, quando...
Chi non se lo ricorda
lo statuto della stampa gozzaniano? Le immagini delle signorine Felicite o di nonna, o dell'amica di nonna Speranza, Loreto impagliato, il busto di Alfieri, e qui siamo a casa sua, sono immagini fisse, immobili. Lui in fondo vedeva la poesia e la realtà come fotografia, e lo chiamava lo statuto della stampa. allora fotografia c'erano i daguerrotipi e le cose più diffuse erano la stampa di questi daguerrotipi che venivano immaginati. Quindi
appunto riprendendo il filo, ed è interessante per me dopo conservare proprio questo archivio che io ho voluto mettere online, ma il mio potrebbe essere benissimo un archivio privato, per andare dopo a rivedere, magari dopo 6 mesi, o dopo 8 mesi, o dopo 3 giorni, se quel pensiero che io ho avuto in quel momento, magari guardando la foto del mio cane, che è uno dei miei soggetti preferiti.
È il bulldog, è un bulldog che vedete ovunque.
Oppure vedendo la foto di mio figlio, che in quel momento è associato alla filastrocca di Rodari, perché l'avevo sentita il giorno prima. Magari dopo 8 mesi, rivedendo la stessa immagine, penso a qualcos'altro. Allora mi interessava cercare di fermare questi pensieri. E sapete perché? Perché io, ma penso come molti di voi, sono una di quelle persone che dice in questo momento se avessi una macchina fotografica e potessi fermare quell'immagine, accidenti. Ed è nato infatti una sera, dopo concludo se no parlo troppo, è nato una sera di pioggia, io stavo andando a prendere mia figlia da un'amica e pioveva tantissimo. Ho parcheggiato e stavo cercando di scendere dalla macchina, prendo l'ombrello per non bagnarmi, per non inzaccherarmi. Vedo al di là del marciapiede, dall'altra parte della strada, una signora anziana, la vedevo male attraverso la pioggia, che aveva un ombrello nero aperto e cercava di scendere lo scalino facendo moltissima attenzione a non scivolare, a non cadere. Su questo ombrello nero c'era scritto a grandi lettere Mind the Gap, che è quello che ti dicono alla stazione metropolitana di Londra, di St. Paul, che vuol dire attenzione allo scalino, perché quando arrivi a questa stazione metropolitana c'è uno scalino tra il treno e il marciapiede. Quindi ho fermato, solo nella mente, purtroppo non avevo una macchina fotografica, l'immagine di questa signora che cercava di non cadere con scritto Mind the Gap, attento allo scalino, sull'ombrello, e da lì mi sono detta, io questi momenti, questi pensieri non me li voglio perdere più, e da lì è nato Buba.
Quindi vedete, si sta facendo sempre più complesso questo mondo, perché da quello che viene fuori ci troviamo di fronte a qualcosa che può ricordare per certi versi l'arte cino-giapponese, no? Dove l'immagine pittorica è sempre corredata dai calligrammi, ma nel discorso che faceva Buba uno può sentire, come dire, la remota presenza di quello che faceva precursrice, come sempre, di Andy Warhol con la sua Polaroid. Sempre nel discorso di Buba c'era anche questo rimando, come dire, a un'arte che ha segnato molto l'ultimo scorcio del Novecento, che è l'arte concettuale, perché molte di queste operazioni in fondo risentono di queste. Soprattutto mi sembra, ed è questa la prossima domanda che vorrei rivolgere ai nostri ospiti, che poi sotto sotto c'è ancora un altro problema. Io avevo accennato prima e Zhu ha ripreso, mi sto abituando a chiamarli per nome, punto interrogativo, del rapporto tra persona e personaggio, tra persona reale e personaggio fittizio, che poi non so fino a che punto lo sia. A prima vista sembra di trovarci nella situazione in cui ci si trova nella narrativa classica, dove c'è il narratore che può mettersi, calarsi provvisoriamente nei panni del protagonista, può anche assumere il protagonista come voce narrante, ma il narratore però è sempre un'altra cosa. Ma nel romanzo questo gioco è abbastanza scoperto. Qui noi abbiamo una situazione molto particolare dove c'è una persona, diciamo F o Herzog. Tra l'altro lui si chiama F, ma il suo blog è Herzog, se non vado errato. E Herzog, guarda caso, rimanda immediatamente a Saul Bellow, il quale scriveva le sue lettere non spedite, dove il problema era quello della comunicazione, per cui c'è molta cultura poi dietro a questo gioco, è un gioco molto serio. Ecco, allora c'è una persona di cui io non conosco il nome vero, devi ripetermelo.
Flaviano.
C'è Flaviano, il quale decide che apre un blog, Herzog, che però poi diventa il luogo dove parla F, che invita la signorina Silvani, la quale poi fa da sua segretaria, ma decide di fare anche la segretaria di se stessa, perché diventa anche la segretaria di Placida Signora, giusto? Ma anche di Mitivigliero forse, non lo so, non ho avuto il tempo ieri di approfondire tutti questi links, no? Che cosa succede? Succede che c'è un personaggio, una persona fisica dietro, che sono le persone che vedete qui. Ci sono dei personaggi che sono qualcosa di più di nicknames, qualcosa di più di pseudonimi, qualcosa di più addirittura di maschere. che scrivono delle cose, cose che si intrecciano, che interferiscono. Ma al di là di tutto questo nasce però un racconto non scritto. Perché? Perché non c'è soltanto ciò che scrive F, ciò che scrive Herzog, Buba, Placida Signora, Zu, eccetera, ma c'è anche l'intreccio di tutti questi personaggi tra loro a costruire questa volta forse sì una sorta di narrativa virtuale che non ha traccia nemmeno sul computer perché è giocata in termini puramente di relazioni. Ha senso questo discorso?
Per dare una botta di cultura aggiungerei che i riferimenti possono essere anche altri. Da una parte, parlo dell'esperienza personale, Fernando Pessoa con il suo baule pieno di gente, per cui i personaggi sono personaggi, questo è difficile poi da definirlo, in quale rapporto, che hanno tra loro, esistono singolarmente, ma hanno tra loro una vita di relazione. E anche un po' Chekhov, cioè quello che non è detto, quello che è al di fuori della pagina che si vede, che è un presupposto che il lettore non conosce, ma in qualche modo impara a intuire con la frequentazione quotidiana o comunque continuativa. Per cui è vero, ci sono tante storie non narrate che rimarranno tali. Una parte di queste storie sono lì che aspettano qualcuno che le metta non su carta ma sul blog, perché quello è il mezzo che li attende. Il mezzo in qualche modo è il messaggio anche, perché è veloce, perché è rapido e
spontaneo.
Ha una diffusione che altri media non hanno. Non ha la barriera dell'editore, ad esempio, rispetto al libro o all'articolo sul giornale. Ha la possibilità di arrivare, parliamo per chi ha magari qualche accesso in più, a 100.000 persone nell'arco di un anno. Non tutti i libri che vengono pubblicati hanno questa fortuna distributiva. Ecco, per cui è vero, ci sono molte storie non narrate e che hanno un fascino non indifferente. Rilevarlo è stato un colpo da maestro.
Ecco, ma allora tiriamo fuori la domanda che aleggia sotto un po' tutti questi interrogativi. L'obiettivo ultimo della comunità dei bloggers, ammesso che ci sia, è quello di sostituire, scusatemi la parola, ma tanto per intenderci, il mercato dei blogs al mercato dei libri, per cui oggi non ha più senso parlare in cartaceo, tanto vale parlare con maggiore istantaneità e immediatezza telematica, cioè in elettronica, e quindi a un certo punto non ha più senso pubblicare, perché la comunicazione della creatività, e non soltanto della creatività, la comunicazione avviene meglio in rete, oppure facciamo i blogs perché l'obiettivo resta poi pubblicare il libro di foto, il portafoglio, il romanzo, il portafoglio, il romanzo, eccetera, eccetera, cioè come mezzo per ritornare al mondo della carta, a qualcosa di più permanente, di più stabile, qualcosa che resti.
No, io credo che
abbia fisicità.
Non sia possibile. Cioè, se io prendessi, a parte appunto l'esempio suo, perché sarebbe semplicemente da prendere e stampare, non ha bisogno di nessun lavoro di editing, eccetera. Io credo che determinati blog non possano essere pubblicati, se non con un enorme lavoro di editor, con un editor sulle spalle. Sono due cose diverse, anche perché i blog parlano moltissimo di libri. Cioè, il libro è una cosa, il blog è l'altro. Ci sono dei momenti in cui possono intrecciarsi, capisci? Però la parte cartacea del libro, quindi del libro pubblicato, ha molto poco a che fare col blog. Io posso fare una raccoltina, ad esempio, di un blog di poesie, posso sceglierlo, ma devono essere tutte cose già definite. In un blog come può essere quello di Herzog, che ha di tutto dentro, potrei prendere solo dei pezzi, dei pezzettini, ma non avrebbe senso leggerli in libro. Non avrebbe senso, a parte il racconto, che infatti poi è stato pubblicato in formato PDF da solo, messo da parte come se fosse un ebook, un libro scaricabile, eccetera.
Cosa vuol dire formato PDF?
Ah, di preciso cos'è?
È un tipo di documento che si apre con un programma, con un lettore.
Sì.
È come il Word, i documenti in PDF spesso vengono utilizzati nei siti perché pesano relativamente poco, permettono di inserire immagini e testi in una buona qualità.
E poi non si possono copiare praticamente, perché non si potrebbero, insomma, copiare col copia e incolla. Però ad ogni modo, almeno secondo me, la mia impressione, appunto, proprio per il mestiere che faccio, io quello che scrivo sul mio blog, su Placida Signora, posso mettere dei pezzi dei miei libri, ma di solito se scrivo di getto, è quello che ti dicevo, quei 10 minuti che posso buttare giù, un pensiero che mi è venuto, come scrittrice, io per prima non lo farei pubblicare dal mio editore, perché è un'altra cosa, perché in quel momento io sto parlando a quelle famose persone che ci sono, che di solito, tra il resto, tra i miei lettori, io ho aperto un blog il 23 di marzo, non ho guardato oggi quanto sono, ma quando sono andata via avevo 31.000 accessi. E adesso non lo so, però su quei 31.000 accessi sono quelle 20 persone che io conosco di faccia, di numero di telefono, di professione, so chi sono, capisci? E gli altri sono dei semplici lettori, semplici nel fatto che non mi hanno lasciato il commento, hanno letto, ma chi sono io questo non lo so.
Ecco, ma ancora un'ultima domanda, poi lasciamo spazio perché il tempo corre veloce. Va bene, a livello basso può sorgere addirittura un problema di copyright, può porsi il problema del copyright, del furto di idee, del furto di materiali, eccetera. A un livello un pochettino più complicato, viene fuori un altro problema che oggi è molto attuale nella nostra cultura, ed è quello del rapporto tra creazione, scrittura individuale e creazione, scrittura collettiva. Sì. No? Ecco, qual è, come dire, se, ammesso che sia possibile dirlo, l'identità del blogger, uno che aspira a, come dire, a una scrittura di gruppo in qualche modo, così, che privilegia il collettivo, o è uno che invece privilegia l'individuale? Che rapporto c'è tra individuo e gruppo all'interno, con queste interferenze tra un blog e l'altro, eccetera?
Ci sono stati in rete parecchi esempi di scrittura collettiva, e di due tipi diversi. Uno è quello di partecipare alla stessa pagina, ce ne sono innumerevoli di pagine in cui scrivono più voci con firme diverse, però in fondo questo non è diverso da un giornale o da una rivista. Però ci sono stati anche esempi di collaborazioni, pezzi scritti a quattro mani, a due mani o anche di più. Ci sono stati esempi di scrittura mutante, quelli del sito di Zop, dove un racconto procedeva secondo direttrici diverse date dai vari partecipanti, però in quel caso era ancora un collage. Ma ci sono stati invece dei pezzi scritti a più mani, per esempio quando hanno creato le parodie di alcuni blog famosi. L'artista Toyo, per esempio, è stato fatto da alcuni che poi sono diventati nostri amici, da alcuni blogger che si sono messi insieme e hanno ricreato appunto la parodia di un blog tra i più famosi d'Italia, riproducendo graficamente quasi lo stesso blog, ma addirittura sembrava di leggere anche lo stesso autore, se non che poi tra le righe si avvertiva l'effetto comico della parodia. In quel caso ci saranno stati sicuramente altri, però mi viene in mente quello di una scrittura collettiva. Però direi che non è la cifra caratteristica dei blogger, perché in generale il blog tende ad avere strette relazioni con gli altri, scambi continui, però a scrivere da solo.
Ok, io da buon Mr. Fogg ho dovuto far cadere l'occhio sull'orologio e mi sono reso conto che tempus fugit. Allora, c'è una, come dire, un'appendice a questa serata. Io a questo punto mi affiderei alla nostra signorina Silvani e ai suoi dottori e professori per prendere in mano la regia di questa ultima fase, perché da un lato, dunque, premesso che noi non possiamo che offrire spunti, che mettere sul gusto, noi e voi, e quindi naturalmente poi i blogger resteranno a disposizione del pubblico per chiacchierare e conversare anche dopo. Ma c'è, dunque, si tratterebbe da un lato, io vorrei che intervenisse anche qualche altro blogger, poi dall'altro è previsto un imprevisto per il quale appunto chi se ne fa portavoce? Anzi, gli imprevisti in realtà sono due.
Esatto. Ecco. Partiamo con l'imprevisto.
Partiamo dal primo.
Un breve intervento, che ha anche un titolo. Il titolo è: che cosa non è un blog?